Bentrovati e bentrovati. A giudicare dalla vastità e dalla varietà delle vostre domande, mi convinco sempre di più che questo podcast sia letteralmente senza fine. Si possono infatti avere curiosità su qualsiasi evento, personaggio, oggetto, luogo e certamente sulle lingue e sulle parole che popolano le nostre vite. Ed è proprio di queste ultime che parliamo oggi, le parole, alcune parole ovviamente, e la loro storia. E lo facciamo con il professor Giuseppe Antonelli, storico della lingua italiana, che saluto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E allora, come sempre, cuffie, microfoni e possiamo cominciare.
Chiedilo alla storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
E come sempre partiamo dalle vostre domande. La prima arriva da Michele, sviluppatore web, che ci scrive da Dubai. È una domanda che ci è arrivata diverso tempo fa, prima del conflitto che sta coinvolgendo anche gli Emirati nel Golfo Persico. Speriamo quindi che a Michele le cose stiano andando bene, magari se ha voglia ci può anche far sapere scrivendoci. Comunque è una domanda articolata che cerco di leggere brevemente. Vi ringrazio per essere il sottofondo di molte delle mie giornate lavorative. C'è una particolarità del mio lavoro che mi ha sempre fatto sorridere senza che io l'abbia mai compresa appieno. L'informatica utilizza molti termini inglesi, ma anche il latino ha una sua rilevanza. Pensiamo a parole come forum, video, status, virus. In particolare, l'uso universale di lorem ipsum mi incuriosisce. Quando si vuole vedere l'aspetto grafico di una pagina, sia cartacea che web, ma non si dispone ancora del testo definitivo, si usa infatti questa espressione latina come segnaposto. Trovo la cosa divertente perché sarebbe come se un tecnico del suono, per controllare che un microfono funzioni, al posto del consueto sa sa o prova prova, si mettesse a recitare versi di Catullo. Avendolo utilizzato centinaia di volte, mi sembrava giusto capire finalmente cosa significa letteralmente, come mai è stato adottato nell'ambito grafico e soprattutto come mai non è stato soppiantato da qualcosa di più user-friendly. Forse i primi sviluppatori web erano amanti del latino? Grazie per aver ascoltato il mio dubbio esistenziale. Cordiali saluti. Ecco, professor Antonelli, mi aiuti a... risolva il dubbio esistenziale del nostro ascoltatore.
Ne va della sua serenità. Potremmo dire che non è tanto come se invece di fare sa sa prova microfono si recitassero versi di Catullo, ma è come se si leggessero brani di Cicerone. Però una cosa per volta. Cominciamo dall'inizio e partiamo da una precisazione, perché gli esempi che fa Michele sono parole latine un po' particolari: forum, video, status, virus. Perché particolari? Sono quelli che vengono definiti tecnicamente anglo-latinismi. Che vuol dire? Vuol dire che non sono parole che esistevano già nel latino. Per capirci, non sono parole che erano usate dagli antichi romani, se vogliamo dir così, o almeno non con questo significato. E non sono neanche parole che l'italiano, la lingua italiana, ha ripescato direttamente dalla lingua latina. Sono parole che sono formate sì con materiali latini, però nate in questo caso in inglese, ma come vedremo la stessa cosa può accadere in lingue diverse. In questo caso il ripescaggio, se vogliamo continuare a tenere questa immagine, è avvenuto in inglese e poi dopo, in seguito, queste parole sono state accolte dalla lingua italiana. Faccio un solo esempio, prendo virus. Virus in latino, nel latino quello vero, quello antico, designava prima il succo delle piante e poi dopo il veleno degli animali. Ecco, nel 500 un chirurgo francese, Ambroise Paré, lo adottò per indicare qualche cosa che riguardava la medicina, cioè l'immagine non è bellissima, ma insomma il pus contagioso che veniva fuori dalle piaghe. Ed è da lì, da questo primo uso, ma siamo già nel 500, quindi in epoca moderna, e come vedete un francese lo riprende dal latino, il latino era la lingua della medicina, era la lingua delle scienze ancora a quell'epoca, ma insomma così virus entra nella terminologia scientifica internazionale. Bisogna aspettare poi gli anni 80 del Novecento, a quanto sembra più precisamente il 1983, per vedere questo uso esteso metaforicamente all'informatica. A quanto pare sono stati due americani, Fred Cohen e Leonard Adelman, che per primi hanno usato l'espressione computer virus. E sappiamo tutti che cos'è, ma all'epoca non era ovvio individuare il fatto che c'erano dei programmi informatici che si autoreplicavano e quindi infettavano, per rimanere in questa metafora medica, altri programmi e altri computer. Altro passaggio, cambiamento di significato, il significato comincia prima ma si diffonde coi primi anni 2000 con i social network, sempre in inglese si comincia a usare viral, quindi virale, per definire non più una cosa negativa, quindi il virus non è più qualcosa che bisogna evitare perché ci si infetta, ma una cosa positiva. Lo sappiamo benissimo anche questo, che cos'è virale, qualcosa che circola rapidamente in rete, si diffonde, un video, un'immagine, una frase, uno slogan, una parola, che si diffonde, una notizia, che si diffonde rapidamente. Ecco, ci eravamo quasi abituati a considerare virale e virus qualche cosa di tutto sommato lontano dal nostro corpo, e poi è arrivato il coronavirus, che invece ci ha ricordato che i virus riguardano la salute e possono metterla a rischio fino a diventare addirittura mortali. Appunto, dicevo, non ci sono solo gli anglo-latinismi. Si parla di xeno, cioè straniero, xeno-latinismi, per altre parole che arrivano da altre lingue in italiano. Anche qui, per far capire che non è un fenomeno isolato, album è una parola latina, ma nasce in tedesco, passa in francese e da lì arriva in italiano nel corso dei secoli. E dal francese vengono deficit, memorandum, omnibus, che è l'antenato del bus, che indicava all'inizio il tram. E nel 700 dal francese ci vengono il prefisso ex, quello dell'ex marito, ex fidanzato, eccetera, eccetera. Dall'inglese, rieccoci qua, campus, curriculum. E poi, sempre nel Novecento, mi viene da sorridere perché è medium, ma in realtà mass media, per cui non si sa mai se bisogna pronunciare quella parola lì, i media o i media, i media alla latina, i media all'inglese. L'importante è non dire i medium, perché media è il plurale di medium. Insomma, sono parole che sembrano latine, oppure ricalcano parole latine, e questo le aiuta a diffondersi, perché il latino ha un grande prestigio, non solo nei confronti dell'italiano, ma di tutte le lingue europee. E poi aiutano queste parole a non essere sentite come parole straniere. Se noi sentiamo smartphone, ci rendiamo subito conto che è una parola straniera, ma se invece sentiamo status, il latino ci rassicura e quindi la usiamo più volentieri. Veniamo allora al famoso lorem ipsum, famoso perché su questo si appunta l'ultima parte della domanda di Michele. Lorem ipsum. Lorem ipsum è l'inizio di un brano che in effetti si usa per occupare uno spazio e capire tipograficamente come bisogna regolarsi con i corpi e i caratteri. Però questo è un latinismo dalla storia veramente particolarissima. Viene da un testo, questo l'ha scoperto non tantissimo tempo fa un professore americano, Richard McKintock, viene da un testo che è di Cicerone. Il De finibus bonorum et malorum di Cicerone. Quel brano che viene ricopiato e messo lì per occupare semplicemente lo spazio è un frammento storpiato, perché insomma alcune parole sono tagliate, altre sono rimescolate, e tagliata per prima è la parola lorem, che non esiste in latino ancora una volta, ma in realtà è un'abbreviazione di dolorem, lo stesso dolore. E non è qualche cosa però che viene dall'informatica e men che meno dal web, perché questo metodo per calcolare l'ingombro dell'impaginazione risale almeno, è documentato almeno dagli anni 60 del Novecento. E lo sappiamo perché appariva in una pubblicità di alcuni fogli, la marca era Letraset, che erano quella specie di trasferelli, ancora per la mia generazione, noi giocavamo con i trasferelli, insomma le decalcomanie, si premeva sopra con una matita e qualche cosa veniva copiato. Ecco, i grafici li usavano per copiare alcuni caratteri sulla carta. E nella pubblicità dei fogli Letraset, ripeto, anni 60 e 900, già c'era il brano di Lorem Ipsum. Ma forse qualcuno ha ipotizzato che venisse usato dai tipografi già dal 500. E qui c'è un cortocircuito, perché l'azienda che lo introduce nell'informatica è la Aldus Corporation. Quell'Aldus sta lì per ricordare il grandissimo tipografo cinquecentesco Aldo Manuzio, che lavorava a Venezia. E che cosa fa la Aldus Corporation? Inserisce sempre il brano Lorem Ipsum e bla 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 in PageMaker. Siamo nel 1985. Da lì diventa di fatto uno standard, passa in tutti i software grafici, passa a WordPress, passa a PowerPoint, passa a Pages, ed eccoci qua che non c'entra Catullo, c'entra Cicerone, c'entra la tipografia, ma molto tempo prima del web Lorem Ipsum era già utilizzato in questo uso del tutto tecnico. Spero che Michele sia rassicurato nel suo dubbio esistenziale.
Fantastico, tra l'altro recentemente abbiamo parlato in un altro episodio con Alessandro Martomagno proprio di epica tipografica, diciamola così, e nello specifico ovviamente di Aldo Manuzio, quindi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici già conosceranno questa storia o comunque la possono facilmente ritrovare negli episodi precedenti. Ora, da Dubai ci spostiamo a Barletta con la curiosità di Ruggero che vado a leggere. Volevo chiedere se, quando nel XV secolo ci si riferiva alla comunità di fede islamica, ci fosse una qualche differenza nei termini utilizzati, e cioè maomettani, turchi, agareni, idumei, marrani, arabi, saraceni, o se fossero più semplicemente sinonimi. Vorrei sapere inoltre quale sia l'etimologia dei termini a cui sia meno facile risalire e quando si è cominciato ad usare più sistematicamente il termine musulmani. Un caro saluto.
Una domanda di quelle da lascia raddoppia di un tempo, articolata in tanti sottoquesiti, però una domanda molto interessante. E qui, Ruggero, ho anche il vantaggio che posso prendere spunto da un bell'articolo che è stato pubblicato nel sito dell'Accademia della Crusca non da molto, nel maggio del 2025, firmato da Maria Cristina Torchia. Lo sappiamo tutti, l'Accademia della Crusca è la massima istituzione che in Italia è dal 1583, quindi non proprio dall'altro ieri, si occupa di lingua italiana. E
noi sempre gratissimi all'Accademia.
Sempre gratissimi. E un saluto anzi a quello che è attualmente il presidente, Paolo D'Achille, collega, professore di storia della lingua italiana. Però partiamo proprio da questo articolo e cerchiamo di dare una risposta alle tante domande che fa Ruggero. Io partirei dall'inizio, cioè questi vocaboli erano usati sostanzialmente come sinonimi all'altezza del XV secolo? Direi più o meno di sì. Nel senso che erano usati in maniera abbastanza intercambiabile per indicare persone e comunità islamiche, però dobbiamo aggiungere che questa semisinonimia era soprattutto fondata sul fatto che c'era una conoscenza vaga, abbastanza vaga del mondo islamico. Era un mondo lontano, era un mondo distante, non c'erano certo gli strumenti di comunicazione e di informazione che abbiamo adesso. Teniamo conto dunque che a quell'epoca il vocabolo più diffuso, quello che almeno troviamo oggi più spesso nei documenti di quell'epoca, era proprio saraceni. Saraceni è una parola antica, è una parola che attraverso il latino risale al greco bizantino, sarakinos. Nel Medioevo già era diventata sostanzialmente la parola di gran lunga più comune per indicare quelle comunità. Accanto a questa c'erano altre parole che possiamo definire nomi etnici, arabi, oppure mori, ma nel significato proprio di abitanti della Mauretania. Erano tutti vocaboli che erano usati in modo piuttosto estensivo, ai nostri occhi anche molto impreciso. Insisto su questo, non è paragonabile la nostra concezione geografica e culturale a quella dell'epoca. Poi c'erano certo altri vocaboli che vengono evocati da Ruggero, vocaboli d'origine biblico-genealogica, possiamo chiamarli ismaeliti, agareni. Questi rimandavano a Ismaele, il figlio che Abramo ebbe dalla schiava egiziana Agar. E poi c'era maomettani, si capisce, seguaci di Maometto. E questo è chiaro che ci dice anche di una visione fortemente etnocentrica, cioè la visione cristiana di chi definisce una religione altra e diversa. E forse anche per questo maomettano rimane in uso fino, direi, almeno ai primi del Novecento. Poi i turchi. Beh, turchi ovviamente aveva una specificità geografica più precisa rispetto ad altri di questi vocaboli, però dobbiamo tener conto anche qua della storia. Stiamo parlando di XV secolo, nel 1453, dopo la conquista di Costantinopoli, turco tende quasi a diventare sinonimo di musulmano. Perché? Perché l'impero ottomano era la potenza islamica più vicina, quella più minacciosa, quella con cui, mettiamola così, si aveva a che fare quasi tutti i giorni. Idumei invece è un termine più raro, anche questo di matrice biblica, però attenzione, attenzione Ruggero a Marrani, perché Marrani non c'entra. Marrani designava propriamente gli ebrei della penisola iberica convertiti forzatamente al cristianesimo, dunque non i musulmani. Ma appunto veniamo alla parola musulmano, o forse dovrei dire musulmano, perché qui c'è un'oscillazione che va avanti da tanto tempo, da secoli, ma insomma musulmano è una parola d'origine orientale, passa o attraverso il turco o attraverso il persiano, ma insomma risale all'arabo muslim, cioè sottomesso alla volontà divina, quello che era il vocabolo usato dagli stessi islamici per identificarsi. Musulmano entra nei testi italiani solo proprio in quest'epoca, verso la metà del 400, siamo di nuovo dunque in corrispondenza della già citata conquista di Costantinopoli, un evento che chiaramente è decisivo nei rapporti con la religione e con le comunità islamiche. Musulmano, musulmano con una S sola, musulmano, lo troviamo per la prima volta intorno al 1450 in documenti veneziani. Il diario di Niccolò Barbaro, guarda caso proprio sull'epoca e sul fatto della caduta di Costantinopoli, 1451-1453, e poi poco dopo, invece, in un testo, un documento ufficiale, l'accordo di pace del 18 aprile 1454 tra Venezia e il sultano Maometto II. La forma musulmano, con la doppia S, compare quanto sembra un secolo dopo, almeno la troviamo in documenti solo a partire dal 1557, ma attenzione perché c'è una terza forma che invece già dal 1483 risulta attestata, perché la troviamo nel Morgante di Luigi Pulci ed è la variante musurmanno. Insomma, come vedete, e molto spesso come succede nella storia di parole italiane e in particolare di parole che provengono da parole straniere, c'è un'oscillazione molto forte tra le varie forme e soprattutto tra le due forme, quella con una S sola o con due S. Un'oscillazione che arriva di nuovo fino all'inizio, quasi alla metà del Novecento. Teniamo conto che è più toscana o tosco-fiorentina la forma con doppia S, infatti è quella che viene privilegiata nell'italiano ottocentesco anche sulla base del modello manzoniano. Manzoni, da parte sua, questo è un dettaglio interessante, nel Conte di Carmagnola corresse, cioè si corresse da solo, ebbe un ripensamento tra musulmano con una S sola e lo corresse in musulmano con due S. Invece oggi noi siamo più abituati alla forma con una S sola, che si afferma ormai direi in maniera nettamente prevalente, anche nei dizionari viene data come forma d'entrata, cioè come prima forma, pur rimanendo l'altra perfettamente accettabile. E dunque una storia articolata, come le tante parole che ci aveva sottoposto Ruggero, che arriva dalla metà del XV secolo fino ai nostri giorni.
Fantastica delucidazione, credo che Ruggero sarà molto molto contento e non solo lui. Di domande sui nomi di stati, regioni, città ne abbiamo veramente tante. Allora, io in questa occasione ne ho scelta una, che ha inviato Giulia, la quale non ci dice da dove scrive, però la sua domanda riguarda la Germania. Leggo. Mi chiedevo se poteste chiarire le origini del termine Germania. È noto che il termine germano derivi dal latino germen, seme, e che in epoca romana germani potesse significare anche fratelli. Tuttavia, risulta curioso che le popolazioni germaniche indicate con quel termine venissero allo stesso tempo considerate dai romani come barbare, ovvero estranee e culturalmente distanti. Come si può spiegare questa apparente contraddizione? È possibile che l'etimologia suggerita sia una rielaborazione postuma o simbolica? Oppure esiste una connessione storicamente fondata tra il termine germani e l'idea di fratellanza?
Qui siamo in presenza di una specie di illusione ottica o illusione acustica, cara Giulia, perché? Perché dobbiamo dirlo subito, germano nel senso di fratello e germano nel senso di abitante della Germania sono apparentemente uguali, si scrivono nello stesso modo, si pronunciano nello stesso modo, ma sono in realtà due parole diverse. È una cosa che capita abbastanza spesso, tanto che c'è una definizione tecnica che è quella di omonimi. come ci sono tantissimi altri Giuseppe Antonelli in Italia, ma non sono Giuseppe Antonelli che rappresentano la stessa persona, non siamo la stessa persona. Ecco, alla stessa maniera ci sono delle parole che hanno la stessa forma, quindi si pronunciano nello stesso modo, si scrivono nello stesso modo, ma hanno origini e significati diversi. Pensiamo al riso. Il riso, che viene dal greco orizza, parola di origine orientale, è quello che si mangia. E poi però c'è quell'altro riso, dal latino risum, participio passato di ridere, cioè in italiano ridere, quello che, stando a un vecchio detto latino, abbonderebbe sulla bocca degli stolti, ma invece a noi piace ridere e piace sorridere. Appunto, confondere i due tipi di riso sarebbe un po' come tuffarsi in uno stagno di carta stagnola, che non c'entra niente. I due stagno hanno origine e significato diverso. Sarebbe come chiedere a un ministro di abbassare le imposte perché c'è troppa luce, o come andare alla fiera dell'est con una tigre al guinzaglio, come dire a una candela che ha una brutta cera. Poi c'era quella del cardellino disperato perché è arrivato all'ultimo miglio, ma mi fermo qui, anche l'etimo ha un suo limite. Tornando invece alla domanda di Giulia, Germano nel senso di fratello, viene senz'altro dal latino germanus, ma da quel germanus latino che a sua volta deriva da germen, germoglio, seme. Quindi, per capirsi, appartiene a quella grande famiglia lessicale che è la famiglia lessicale di genus generis, a sua volta dal greco genos, insomma nascita, stirpe, per l'appunto famiglia. Da questa stessa radice vengono anche tante altre parole dell'italiano, generoso e generosità, ad esempio, legate a genus, stirpe. Perché? Perché l'idea anticamente era quella che le doti, come la generosità, fossero legate alla nobiltà di nascita. Generosa Erculea prole, scrive Ariosto a proposito di Ippolito d'Este, figlio di Ercole I, a cui è dedicato proprio l'Orlando Furioso di Ariosto. Quindi all'inizio sono qualità, come anche la gentilezza, che vengono attribuite per ragioni di sangue, per ragioni di stirpe, per provenienza familiare, e poi pian piano passano a indicare invece virtù indipendenti da quell'origine. Pensiamo solo a tanto gentile e tanto onesta pare di Dante, no? All'idea della gentilezza stinovistica come nobiltà d'animo e non di stirpe. Quindi, per dirla con Forrest Gump, nobile è chi il nobile fa. Ma torniamo alla famiglia lessicale di genus, perché è una famiglia molto produttiva, non solo in italiano, non solo in latino, direi in gran parte delle lingue indoeuropee, ma insomma, limitandosi all'italiano, abbiamo sempre da quella stessa radice genitore, progenie, genio, che in origine era il nome tutelare della famiglia, ingegno, genuino, ingenuo, germe, l'abbiamo già detto, eccoci qua, germano, nel senso di fratello spagnolo, ermano. Ma allora i germani, quelli della Germania? Qui l'etimo invece è molto più incerto. Sappiamo che questo germani non ha nulla a che vedere con l'altro, con germanus latino nel senso di fratello, ma non sappiamo con certezza dove andarne a cercare le origini. Dalla documentazione dovrebbe risultare come prima attestazione latina quella di Giulio Cesare nel De Bello Gallico, quindi metà del primo secolo avanti Cristo, germani per designare, lo sappiamo bene, le popolazioni oltre il Reno. Ipotesi etimologiche, ma alcuni studiosi pensano che potrebbe derivare questo germani nel senso della Germania da un termine celtico, forse gair, vicino, quindi i vicini che i Celti della Gallia chiamavano così. Altri studiosi propongono un'origine, guarda caso, germanica, dunque da ger, ger, lancia, quindi l'idea dei guerrieri. Però questa è più complicata farla tornare, almeno sul piano fonetico dei suoni linguistici. Altri seguono Tacito e pensano che i germani in realtà fosse in origine il nome di una singola tribù, poi esteso a tutti i popoli che chiamiamo germanici. Quale che sia l'ipotesi più verosimile, ma anche partendo dall'idea che nessuna di queste ipotesi etimologiche risponda al vero, di una sola cosa possiamo essere certi per rispondere alla domanda di Giulia, e cioè I Germani erano nemici e non certo fratelli dei Romani. Dunque le due parole, Germanus fratello e Germanus abitante della Germania, si somigliavano, di fatto fin quasi a sovrapporsi, anche se nessuno all'epoca sembrava preoccuparsene. Nelle fonti classiche almeno non c'è traccia, quantomeno io non l'ho trovata, di riferimenti, di riflessioni, magari anche solo di giochi di parole, su questa che definirei senz'altro una falsa parentela.
Arriviamo adesso a un periodo storico ben preciso e ancora, possiamo dire, vicino a noi, con la domanda di Roberto che ci scrive da Bologna. Quali parole ci ha regalato il regime fascista? È vero che il termine tramezzino è un'invenzione di D'Annunzio per tradurre la parola sandwich dall'inglese? Questa usanza di tradurre tutto è nata prima o proprio durante il ventennio fascista?
L'usanza esisteva da tempo, se la vogliamo chiamare così, perché abbiamo il purismo propriamente detto, che nei primi anni dell'Ottocento è già con un'avversione fortissima nei confronti delle parole straniere o derivate da lingue straniere. All'epoca era soprattutto il francese, insomma non era certo una novità. La novità era che questo diventasse legge, perché a proposito del fascismo si parla di purismo di Stato. C'erano delle multe per chi usava le parole straniere, per chi le metteva nelle insegne dei negozi, insomma c'era proprio un atteggiamento che contrastava autarchicamente, si sarebbe detto all'epoca, l'uso di parole straniere. Mi piace però cominciare qui citando un grande linguista che non c'è più, che ci ha lasciato da qualche anno, Tullio De Mauro, perché Tullio De Mauro raccontava, lui era un bambino cresciuto durante il fascismo, raccontava che da bambino, a forza di sentir dire per Benito Mussolini, ehi ehi alala, aveva interpretato quella prima parola, per Benito, come il participio passato del verbo per benire, io per benisco, tu per benisci, eccetera eccetera. E in effetti possiamo dire che questo purismo di Stato è anche un po' una forma di perbenismo, oltre che diremmo oggi di evidente sovranismo linguistico. Dunque la lotta alle parole straniere che si fa legge, la lotta alle parole straniere che erano soprattutto francesismi, che vengono combattute sostituendole o proponendone la sostituzione con altre parole italiane. Ecco, per esempio, che spuntano il fiorellare al posto di avere un flirt. Questa era un'invenzione dello scrittore e lessicografo Alfredo Panzini. Il farsetto a maglia al posto del pullover. E questa la propone un altro giornalista molto impegnato nella lotta alle parole straniere, Paolo Monelli, in un libro che si intitolava significativamente Barbaro Dominio. Oppure la brillante, che doveva essere la soubrette. Questo ce lo dice chi il bollettino dell'Accademia d'Italia, perché la massima espressione di questo atteggiamento, sostituire parole straniere con parole italiane, furono proprio 15 elenchi di quelli che venivano chiamati esotismi, cioè appunto parole che venivano dall'estero, elenchi pubblicati nel bollettino di informazioni della Reale Accademia d'Italia tra il 1941 e il 1943. Siamo verso la fine del regime fascista, c'è una commissione per l'italianità della lingua a cui prendono parte scrittori, linguisti, ma attenzione, l'ultima parola ovviamente spettava sempre a lui, a Mussolini. Ed è clamoroso a riguardarlo oggi che persino Mussolini riteneva che in alcuni casi parole che erano ormai troppo abituali, troppo radicate nell'uso, tanto valeva convalidare tacitamente la legittimità del termine straniero. Uno degli esempi che fa in un biglietto, in una lettera, Mussolini è proprio quello di bidet. Ormai c'è, lo si chiama così, che altra parola vogliamo usare? Discussioni accesissime, per cui ad esempio per garçonnière ci fu chi propose scapoliera, chi più brutalmente scannatoio o scortico, o più genericamente quartierino. Alla fine l'Accademia d'Italia decise di soprassedere e questa parola non fu trattata. La parola degli elenchi proprio non fu mai pubblicata, come per bidet. Qualcosa di simile, anche se non di analogo, quanto riguarda ciò a cui si riferisce, però insomma era il piede a terra. Anche lì qualcuno propose una traduzione letterale, piede a terra, sul modello di tenere un piede fuori di casa, poi si passò per un più ammiccante fuggi casa, ma alla fine a essere pubblicato nel bollettino fu un asettico recapito. Il recapito era il piede a terra. Ecco, ci sono state le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, abbiamo sentito parlare tanto di Bob. Bene, per il fascismo il Bob si doveva chiamare Guido Slitta e chi lo guidava era uno slittista. proprio come il crawl, quello che nel nuoto di oggi è lo stile libero, avrebbe dovuto essere striscio, un nuoto a striscio. Rimaniamo un attimo in campo sportivo soltanto per ricordare che la chicane dei tracciati di Formula 1, di automobilismo, forse all'epoca non c'era la Formula 1, ma insomma la chicane si sarebbe dovuta chiamare tranello, e la bagarre, quella del finale di gara, ad esempio nel ciclismo, l'affollo. Insomma, fa sorridere molto spesso sentire queste proposte, ci fa sorridere l'idea che al bar, altra parola che non viene sostituita, si potesse ordinare una gineprella, cioè un gin, oppure un arlecchino, che era il cocktail. Agitato, non shakerato, avrebbe detto James Bond, ma per il fascismo lo shaker era lo sbattighiaccio. E se dall'aperitivo alcolico si passava a una innocente merenda, allora ecco il panfrutto. Il panfrutto sarebbe il plum cake. E il muffoletto, cioè il muffin. Parola che deve essere rimasta nell'orecchio dei primi traduttori dei fumetti di Charlie Brown, perché per chi come me è cresciuto a Charlie Brown, insomma, sa bene che il marshmallow, che all'epoca noi non sapevamo cosa fosse in Italia, era stato tradotto nei primi fumetti di Charlie Brown con la parola toffoletta. La storia più bella è proprio quella che ci viene evocata nella domanda, è la storia di Sandwich. Perché Sandwich, cominciamo da questo, ha un nome che deriva dal nome di un politico inglese, John Montagu, IV conte di Sandwich, vissuto nel 700. Racconta la leggenda che questo IV conte di Sandwich, che molte ore della sua vita le passava al tavolo da gioco, una volta passò 24 ore al tavolo da gioco nutrendosi soltanto di panini imbottiti. E quindi divenne, diciamo, il Sandwich è eponimo, perché rimanda dritto dritto al nome di questo conte di Sandwich. Come che sia, era o suonava come una parola straniera. Allora bisognava trovare il sostituto italiano, e qui entrano in scena o in gara due grandi personaggi, due pesi massimi, se vogliamo rimanere allo sport. Filippo Tommaso Marinetti, l'inventore del futurismo, propone una sostituzione molto ingegnosa. Tra i due, in effetti, se ci pensiamo, no? Tra i due pezzi di pane c'è qualcosa dentro. Mi dia un tra i due all'insalata di pollo, non sarebbe stato neanche male. Ma arriva qualche anno dopo l'immaginifico Gabriele D'Annunzio, dunque proprio vero, e propone tramezzino. E tramezzino fu, tra i due litiganti, il palato gode.
Fantastico. Professore, prima di salutarci, perché il tempo è naturalmente scaduto e l'abbiamo sfruttato tutto perché era tutto davvero interessantissimo, devo pregarla di porre una domanda per il nostro quiz, dove non si vince assolutamente nulla, al nostro pubblico. Io mi raccomando, una domanda complicata a cui non sia facile dare risposta attraverso Google o ChatGPT o Claude o tutte le altre intelligenze artificiali che stanno spuntando come funghi.
Allora, visto che il tempo è scaduto, scado un po' anche io, diciamo, di livello, è perché la mia domanda è questa: linguisticamente è nato prima il pollo o la gallina? Sembra facile, ma è un po' una domanda a trabocchetto. Bisogna conoscere bene la storia della lingua italiana, il passaggio dal latino volgare ai primi volgari.
Non dica di più, vediamo come se la cava il nostro sapientissimo, eruditissimo pubblico.
Buona fortuna.
In conclusione, due consigli di lettura. Parola per parola, etimi, storie e usi del lessico, e il recentissimo Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS all'intelligenza artificiale, entrambi pubblicati dal Mulino ed entrambi scritti dal professor Giuseppe Antonelli, che ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi.
Grazie a te, grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
A presto. Ancora un attimo della vostra attenzione per dirvi che domenica 12 aprile al Conservatorio di Milano, in occasione di Cora volume 3, Chiedilo alla storia diventa Chiedilo alla meraviglia, un evento live in cui sarò accanto a Jacopo Veneziani per parlare di storia dell'arte e di arte che ha fatto storia. E non solo, ci sarà infatti spazio anche per le vostre domande e per le vostre creazioni. Sì, avete capito bene. Se vi va di cimentarvi in un disegno, dipinto o altro, quello che dovete fare è semplicemente inviarci una foto della vostra opera ai nostri consueti contatti, e se selezionata la presenteremo e commenteremo durante il nostro live.
Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Giuseppe Antonelli. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloallastoria@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!